Extreme Studios.
Immerse nelle nebbie della storia, le tranquille campagne del Wiltshire in Inghilterra celano al loro interno un sito neolitico di irresistibile fascino, posto a circa 13 chilometri dalla città di Salisbury. Questo luogo, custode di segreti millenari, è circondato da un'aura di mistero. Chi ha eretto questi maestosi megaliti? E a quale scopo servivano? Nonostante i notevoli progressi nel campo della scienza e dell'archeologia, Stonehenge rimane un enigma che si sottrae alle grinfie del tempo. Gli esperti hanno formulato svariate teorie, ma la verità resta sfuggente. Per svelare il segreto che avvolge queste antiche pietre, dobbiamo viaggiare indietro nel tempo, scavando tra le scoperte scientifiche. Per comprendere appieno la sua natura, è necessario fornire una descrizione accurata. Stonehenge è un cromlech, termine di origine bretone che significa pietre in circolo, un insieme di giganteschi blocchi, noti come menhir, disposti secondo un ordine che sfida la comprensione e uniti da strutture a trilite. Quali verità potrebbero rivelare questi muti guardiani della storia?
Strimmo Studios presenta Misteri senza tempo. Un viaggio attraverso i segreti più oscuri e gli enigmi più affascinanti della storia.
Chi ha concepito questo straordinario monumento? I druidi? I romani? I sassoni? O le prime comunità agricole locali? Grazie a recenti indagini, possiamo escludere con certezza i Celti, comunemente associati ai druidi, e i romani, arrivati in Britannia troppo tardi, per essere coinvolti nella costruzione del cromlech. Per di più, il ritrovamento di un antico insediamento, Durrington Walls, situato nelle vicinanze del sito e risalente al 2600 a.C., composto da circa 25 abitazioni, offre ulteriori spunti sull'identità e le origini della misteriosa civiltà che eresse questo antico monumento. Questo villaggio potrebbe essere stato il centro operativo degli artefici di Stonehenge, una sorta di quartier generale dove questi antichi architetti e le loro famiglie risiedevano. Tuttavia, le domande persistono. Chi erano esattamente questi abili costruttori? Qual era la loro cultura e come era strutturata la loro società? Nel panorama accademico si discutono ipotesi e congetture diverse, alcune in netto contrasto tra loro, altre che raccolgono maggiori consensi. Tra le più note spiccano quelle di John Aubrey e Isaac Newton. Il primo attribuiva al cromlech la funzione di calendario astronomico, ideato dai druidi celtici, mentre il secondo vi intravedeva una sorta di configurazione non geocentrica del sistema solare, ispirandosi al modello più antico e perfetto del Tempio di Gerusalemme. Alcune teorie avanzano l'idea che le pietre di Stonehenge fossero allineate per indicare le stelle più luminose durante antichi riti religiosi. Ma le norme di vario temporale complica l'identificazione di queste costellazioni. Ciò nonostante, ipotesi sempre più accreditate suggeriscono che il sito fosse un luogo dedicato a cerimonie preistoriche, una sorta di orologio celeste progettato per scandire il tempo e le stagioni. Il legame con il sole è evidente, specialmente durante il solstizio d'estate, quando migliaia di persone si radunano per guardare l'alba. Nuovi studi, però, hanno rivelato un leggero spostamento dell'asse terrestre rispetto a quello esistente all'epoca della costruzione di Stonehenge. Questi misteriosi megaliti hanno alimentato miti e leggende sin dall'antichità, dando vita anche a racconti moderni e a saghe fantascientifiche. Due leggende in particolare hanno guadagnato notorietà. La prima è legata alla figura leggendaria di Re Artù e suo zio Ambrosio Aureliano. Si narra che nel 450 a.C., a seguito di un sanguinoso conflitto tra Celti e Sassoni, Ambrosio volesse erigere un monumento in onore dei caduti. Secondo la leggenda, Merlino avrebbe usato la magia per spostare le pietre dall'Irlanda all'Inghilterra, trasformando il Cromlech in un eterno omaggio all'eroismo e al coraggio dei guerrieri. La seconda, invece, si focalizza sulla pietra del tallone, un monolite situato poco lontano dal nucleo principale, orientato verso nord-est. In origine, queste pietre appartenevano a una donna irlandese, ma furono poi acquistate dal diavolo, che le avvolse in un mantello oscuro e le portò in Inghilterra. Durante un'accesa disputa con un frate, il diavolo, furioso, scagliò una pietra contro di lui che lo colpì al tallone e si conficcò nel terreno, dando così origine alla leggenda della pietra del tallone. Una pubblicazione sulla prestigiosa rivista Antiquity ha rivelato nuovi e sorprendenti dettagli sulla storia di questo celebre sito britannico. Inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1986, Stonehenge potrebbe non essere così unico come si è tradizionalmente creduto. Gli scienziati hanno identificato nei resti dell'antico monumento di Wan Mon in Galles un potenziale predecessore del Cromlech. Wan Mon, con dimensioni simili e un perfetto allineamento solare, sembra condividere anche alcuni dei materiali utilizzati per Stonehenge. A differenza di quest'ultimo, però, conserva solo poche pietre. Gli studiosi ritengono che i costruttori di Wan Mon abbiano smantellato il sito circa 5.000 anni fa, intraprendendo un viaggio epico per trasportare le enigmatiche pietre blu, ciascuna del peso di circa 3 tonnellate, lungo un tragitto di oltre 280 chilometri fino alla pianura di Salisbury. Ma quale potrebbe essere stata la ragione di un tale sforzo? Michael Parker Pearson, noto studioso di preistoria britannica presso lo University College di Londra, afferma che le pietre blu di Stonehenge avevano un significato ben più profondo per gli antichi britanni. Secondo lui, potrebbero simboleggiare gli antenati dei migranti o incarnare ricordi ancestrali, profondamente radicati nella memoria collettiva. Nel Neolitico, spostare queste pietre significava portare con sé l'essenza stessa della propria eredità culturale. Eppure, il loro vero significato resta un mistero, come ammettono sia gli autori dello studio che altri esperti del settore. Kate Filden, vicepresidente di Rescue, the British Archaeological Trust, un'organizzazione non coinvolta nella ricerca, commenta: «Uno degli aspetti che ho sempre apprezzato di Stonehenge è che ci sono molte domande che probabilmente rimarranno per sempre senza una risposta. Mi piace l'idea che quel luogo sia avvolto dal mistero». Stonehenge non fu eretto dall'oggi al domani. Si stima che la costruzione del terrapieno circolare e del fossato abbia avuto inizio intorno al 3100 a.C., un'impresa titanica che si è protratta per circa 1600 anni. Fondamentalmente, si compone di due principali tipi di pietre. Da un lato, le imponenti lastre di Sarsen, massi di arenaria da 20 tonnellate che compongono l'anello centrale e il cerchio esterno di Menhir. Dall'altro, le bluestone, blocchi di dimensioni più contenute, pesanti circa 3 tonnellate l'uno, che delineano l'anello interno. Tuttavia, l'aspetto attuale del monumento è il frutto di una serie di restauri e indagini archeologiche condotti tra il XIX e il XX secolo, che hanno alterato e ridefinito la sua struttura fino al 1964. Analisi geochimiche hanno stabilito che le pietre di Sarsen provengono da Westwoods, mentre le bluestone sembrano essere state trasportate via terra per oltre 300 km dalle Preseli Hills nel Galles occidentale. Parker Pearson e i suoi colleghi ricercatori hanno riscontrato una perfetta corrispondenza tra le bluestone di Stonehenge e alcune cave in Galles, alimentando l'ipotesi affascinante di un antenato del Cromlech nascosto nelle regioni occidentali del paese. Ansiosi di risolvere l'enigma, un gruppo di archeologi, geologi, esperti di fotogrammetria e specialisti nella datazione al carbonio 14 e attraverso i cristalli ha dedicato gran parte dell'ultimo decennio a questa ricerca approfondita. Oggi One Moon presenta solo 4 bluestone disposte in modo da formare un arco. Nel 2011 il team ha impiegato tecnologie avanzate di telerilevamento per esplorare il sito, ma i risultati sono stati poco incoraggianti, dal momento che non è emerso nulla di particolarmente rilevante. Nel 2017, mossi da un'intuizione, sono tornati a One Moon per scavare piccole trincee vicino alle estremità dell'arco. Questa operazione ha portato alla luce due fosse che suggerivano l'antica presenza di Menhir. Michael Parker Pearson ha commentato quell'istante dicendo: «In quel momento ho davvero pensato che forse, e dico forse, finalmente potevamo essere sulla strada giusta». Nonostante questo incoraggiante ritrovamento, le ispezioni geofisiche non hanno riscontrato altre cavità dove potevano essere posizionate le pietre. non c'è niente di più difficile che provare a cercare un circolo megalitico che non c'è più, ha poi aggiunto. Solo in un secondo momento hanno scoperto che l'area era priva di minerali magnetici e di altre rocce conduttive dell'elettricità, elementi fondamentali per la massima efficacia delle apparecchiature di telerilevamento. Di fronte a questo ostacolo, Parker Pearson ha affermato: «La tecnologia moderna non era in grado di fare il suo lavoro. Tutto qui». Pertanto, gli archeologi si sono affidati a metodi più tradizionali. Scavare a mano e sondare il terreno con pazienza e dedizione, nella speranza di svelare i segreti sepolti sotto la sua superficie. Dopo mesi di meticoloso lavoro, analizzando ogni minima variazione nel terreno, nella struttura, nel colore e nella topografia, hanno scoperto altre fosse. Queste cavità formavano il segmento di un cerchio di proporzioni notevoli, con un diametro di circa 110 metri, lo stesso del fossato che circonda Stonehenge. La somiglianza tra i due siti era sorprendente. Per approfondire ulteriormente le indagini, hanno utilizzato la datazione radiometrica sui frammenti di carbone rinvenuti nel sito, insieme alla tecnica della luminescenza stimolata otticamente per determinare l'ultima esposizione alla luce solare dei sedimenti ricchi di quarzo presenti nelle cavità delle pietre. I risultati hanno stabilito che Won Mon fu eretto approssimativamente 5.000-5.600 anni fa, prima della costruzione di Stonehenge. Un indizio cruciale per decifrare questo enigma è emerso dall'esame di alcuni frammenti di roccia trovati vicino a una delle fosse. Risultati geologicamente identici alla dolerite non maculata di Stonehenge, una particolare varietà di bluestone. Malgrado l'entusiasmo generato dalle recenti scoperte, alcuni esperti rimangono scettici. Timothy Darville, archeologo alla Bournemouth University, ha sottolineato che le prove raccolte finora non corrispondono a quelle che normalmente ci si aspetterebbe di trovare in un cerchio megalitico di quell'epoca. Egli ribadisce l'importanza di ulteriori indagini, considerando che, al momento, solo una delle 44 bluestone di Stonehenge può essere collegata con certezza a Won Mon. Ricerche sul DNA antico, inoltre, suggeriscono che le persone sepolte 5.000 anni fa, nei dintorni della pianura di Salisbury, avevano origini diverse. Alcune provenivano dal Galles occidentale e dall'Irlanda, aree note per le loro tombe megalitiche, mentre altre dall'est dell'Inghilterra, dove erano comuni le sepolture in tumuli lunghi. Michael Parker Pearson ha avanzato l'ipotesi che Stonehenge potrebbe essere stato concepito come una sorta di terreno neutrale, situandosi geograficamente a metà strada tra queste due regioni. Un luogo di incontro dove diversi gruppi di popolazioni neolitiche si riunivano per appianare le loro differenze culturali. Un recente studio, condotto da Richard Medwick, ha fornito ulteriori prove a sostegno di questa teoria. Dall'accurata analisi di un ampio campione di ossa di maiale rinvenute a Darrington Walls, si è scoperto che questi suini provenivano da diverse regioni dell'Inghilterra e venivano consumati in grandi banchetti. Ciò conferma che l'intero sito potrebbe essere stato un punto di ritrovo, un centro culturale dove le persone condividevano le proprie identità ed esperienze. Resta tuttavia aperta la questione del perché le pietre siano state trasportate dal Galles alla pianura di Salisbury. Uno sguardo ad altri siti megalitici nel mondo potrebbe offrire alcuni indizi. In molte culture, esse hanno un profondo significato simbolico, spesso legato a miti, religioni o eventi commemorativi. È possibile che le Blue Stone di Stonehenge avessero un valore culturale o spirituale per coloro che le hanno trasportate, rappresentando forse un legame con la loro terra natia o le loro credenze religiose. Negli anni 90, Michael Parker Pearson ha collaborato con un archeologo del Madagascar specializzato nello studio delle strutture megalitiche locali. Il collega gli spiegò che nella cultura malgascia i megaliti sono visti come testimoni di antiche religioni incentrate sul culto dei morti e della fertilità. La pietra, infatti, diviene emblema di incorruttibilità e immortalità, e in essa, in un corpo nuovo, trasmigra l'anima degli antenati dopo la morte, acquistando così una nuova vitalità. Questo principio potrebbe essere applicato anche alle pietre blu di Stonehenge. Esse potrebbero essere state disposte in quel modo specifico per allinearsi ai movimenti del sole, conferendo al sito un duplice significato. Non solo come luogo di incontro multiculturale, ma anche come monumento commemorativo. In quest'ottica, le Blue Stone sarebbero l'equivalente megalitico di piccoli oggetti personali come fotografie, lettere o ciondoli conservati e tramandati di generazione in generazione. Questa pratica, ampiamente diffusa, ricopre un ruolo fondamentale nel definire e trasmettere la nostra identità, creando un legame incessante tra il passato e il presente, permettendoci di raccontare la nostra storia e le nostre origini. Questo processo non solo mantiene viva la memoria individuale e collettiva, ma rafforza anche il senso di appartenenza e continuità tra le generazioni.
Misteri senza tempo è un podcast originale Strimmo Studios, ideato e scritto da Pamela Marcon e raccontato da Maurizio Modica. Montaggio e sound design a cura di Alessandro De Biasi. Responsabile di produzione Carlotta Tripi. Puoi ascoltare Misteri senza tempo su strimmo.it scaricando l'applicazione gratuita di Strimmo e Spotify.